Bene, allora, il comune denominatore più o meno di quello che mi avete appena detto è nella questione dell'immaginario, che è in qualche misura la questione originale nella gran parte degli scritti che state leggendo, nel senso che si tratta di una strategia cognitiva, conoscitiva che fino ad oggi non è stata particolarmente frequentata nella nostra cultura, anzi, diciamo che viene normalmente vista molto male. Anche se oggi stiamo in una fase in cui sembra che qualcosa si stia allentando all'interno del paradigma e quindi le componenti non razionali del sapere e della conoscenza vengono riconsiderate, mettiamola così. Allora, il punto qual è? Che, come credo di avervi mostrato ripetutamente durante le lezioni scorse, nel nostro modo di concepire il mondo, che è anche un modo di dar forma al mondo, perché come abbiamo visto la cultura è una sezione finita, no? Ovvero sì, è un'opera di scelta, assemblaggio, valutazione e valorizzazione degli aspetti che riteniamo importanti della realtà. Quindi all'interno di questi processi la componente immaginaria è molto più forte di quanto noi non crediamo. La componente immaginaria è evidentemente qualcosa su cui occorre riflettere, nel senso che noi al termine immaginario diamo una miriade di definizioni diverse, assortite e la gran parte spregiative, spesso e volentieri definendoci fantasie prive di fondamento, momenti di esercizio mentale dei bambini e degli immaturi, dei pazzi, dei poeti, le famose categorie che sovente rientrano all'interno di questo discorso, mentre invece nel momento in cui noi lo cominciamo a considerare una componente necessaria e insostituibile del processo conoscitivo, possiamo dedicargli una serie di riflessioni e di utilizzi molto più accurata e molto più funzionale. L'autore al quale ci rifacciamo, in particolare in questo corso, per questo genere di discorso, è Gilbert Durand. Gilbert Durand, il quale pubblica intorno agli anni 60, non si è mai ben riuscito a capire, 63, 62, 66, comunque da quelle parti. Sì, ma a seconda delle edizioni ci sono degli anni diversi, quindi non toccherebbe fare al limite un minimo di filologia proprio seria. Quest'opera che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, nella quale appunto fornisce degli strumenti che permettono di affrontare questa particolare logica, questo particolare discorso, questo particolare modo di conoscere umano da un'altra prospettiva, una prospettiva un po' più strutturata. Tenete presente che Durand è uno strutturalista comunque, già il titolo, Strutture antropologiche dell'immaginario, sembra poco, fonte di poco stupore per molti versi. Allora, qual è la sua idea? La sua idea è quella di integrare e superare una serie di altri tentativi di categorizzazione dei simboli, che sono, diciamo, il materiale fondamentale col quale opera l'immaginario, no? Simboli, discorso mitico, tutta una serie di strategie che tengono la razionalità discorsiva un po' da parte, fondamentalmente, no? Come abbiamo visto, i miti sono disinteressati a molti argomenti, a molte specifiche, non si sa quando accadono, non si sa in linea di massima chi è che li mette in atto, se non delle figure archetipiche addirittura. Possono esserci delle cose che nella realtà non si danno, spesso e volentieri, quindi insomma sono stati considerati per molto tempo, soprattutto dall'illuminismo in poi, appunto il tipo di discorso tipico dell'infanzia dell'umanità. Quindi abbiamo deciso che il mito era una forma, diciamo, iniziale di espressione e di ragionamento che però veniva prontamente sostituita anche nelle tre età di Comte, questo si dà in qualche misura, per poi arrivare a quella che era veramente il modo umano adulto di fare, che è quello razionale. Sempre in mancanza di una strategia etet, perché questo è chiaramente un autautico. Allora, se dobbiamo scegliere tra mito e ragione, già ha cominciato Platone, quindi parliamo di tanti, tanti anni fa. Dobbiamo sceglierne uno e l'altro lo censuriamo. Ecco, oggi cominciamo a renderci conto che invece la convivenza di queste due strategie cognitive potrebbe non essere male. Un po' perché il discorso mitico è più facile da ricordare. Io ho notato che da quando uso i miti greci incontro gente dopo anni che mi parla del letto di Procusta, mi parla della spada di Damocle, come se gli avessi raccontato il giorno prima. Cioè, sono cose che rimangono molto più impresse in mente, sono delle maniglie mnemoniche molto più efficaci di tante altre, probabilmente esattamente per il fatto che trattano, no? Usano un linguaggio delle figure, delle immagini che sono in qualche modo consonanti con delle nostre capacità di comprensione, che sono al di là della comprensione razionale. Cioè, noi ai miti e ai simboli rispondiamo anche con altre parti del nostro corpo, probabilmente con strutture encefaliche primitive, può darsi che rispondiamo col sistema limbico, può darsi che reagiamo comunque al loro richiamo in modi del tutto imprevisti e spessissimo inconsapevoli. Uno dei fattori che sembrano aver fondato il successo del nazismo è il ricorso alla svastica. E la svastica è il primo simbolo, è quello che i nostri antenati proprio remoti, migliaia e migliaia di anni fa, hanno grattato contro le pareti delle grotte, è il primo simbolo della svastica. E quindi ci sono ottime probabilità che la svastica abbia un eco nella nostra capacità di ricezione del mondo, che la parte razionale non è in grado di riconoscere, ma tutto il resto sì. Quindi quello di cui dobbiamo dotarci per poter fare questo tipo di ragionamenti è di una visione della conoscenza più ampia, no? Di registri diversi della conoscenza che non tutti rientrano all'interno della nostra capacità di presa consapevole, ma che comunque ci influenzano. Il tono della comunicazione mitica è un tono che ci investe anche in ciò che non riusciamo a dire, in ciò che, di cui non siamo coscienti, però ci spinge ad agire, che è, purtroppo, come abbiamo detto, credo già altre volte, uno dei criteri fondamentali della comunicazione di marketing. La comunicazione di marketing è giocata quasi esclusivamente su questo. Ovvero sia su un appeal delle immagini, dei materiali, dei colori, dei font, eccetera, che va oltre ciò che uno è in grado di riconoscere e capire, ma che comunque lo influenza. E questo accade in larga misura perché la nostra sensibilità mitica e simbolica non è più educata. Tenete presente, come stavamo constatando tempo addietro, siamo andati a rivedere la famosa palla del ghirlandaio qui, no? Che nella palla del ghirlandaio, come in tutte le grandi opere di quel periodo e comunque nelle grandi opere ecclesiastiche, c'è anche un sapere mitico e leggendario che è vivo, nel senso che i dettagli, qualunque dettaglio di questi grandi quadri veniva interpretato anche dalle masse come se fosse una comunicazione normale, nel senso che la capacità di leggere il simbolo, la capacità di leggere l'accenno, la capacità di leggere il dettaglio che può sembrare quasi casuale, invece non lo è mai, perché se voi andate a prendere una chiesa e vi fate un minimo di rassegna delle simbologie che vengono utilizzate al momento della costruzione, vi accorgerete che pochissimo di quello che c'è nelle antiche chiese sta lì per caso o per una semplice estetica. Sta lì perché risponde a dei canoni, no? Simbolici, risponde a dei saperi esoterici di cui non tutti disponevano, ma che comunque erano talmente strutturati e talmente molteplici da permettere a chiunque di trovarvi qualcosa. È chiaro che ciò che leggeva il sapiente era una cosa e ciò che leggeva il popolano era un'altra, ma comunque il popolano leggeva. Non so se mi spiego. Cioè la competenza del popolano c'era, a livello magari meno sofisticato, meno capace di intendere le differenze fra i colori oppure fra i gesti delle mani e tutto il resto, che anche loro spesso e volentieri hanno una loro pregnanza, però era in grado di leggere i simboli che gli permettevano di identificare i santi, era in grado di riconoscere i volti dei potentati locali e capire in che tipo di situazione si trovavano rispetto al quadro. Insomma, c'erano delle comunicazioni estremamente sofisticate che avevano anche, no? Principalmente direi un livello immaginale, un livello simbolico di utilizzo e di comunicazione. Quindi il problema qual è? Che noi abbiamo deciso, grazie alla modernità della quale stiamo parlando da un po' di tempo a questa parte, che tutta questa parte del sapere era appunto infantile e non sufficientemente rigorosa e quindi l'abbiamo espunta dal nostro modo di conoscere. Noi abbiamo un modo di conoscere che è costruito esclusivamente su un registro, pretende di essere costruito esclusivamente su un registro, che non è esattamente la stessa cosa, ma ovviamente rinuncia quindi a tutta una capacità di seduzione, una capacità di fascino, una capacità di molteplicità di registro e quindi di ricchezza comunicativa che si sta continuando a perdere, ma che non per questo non è presente. Ripeto, tanto per fare tornare all'esempio di prima, coloro che sono in grado di utilizzare questi strumenti ottengono dei risultati quasi inauditi. Vedete ad esempio il regime nazista, dei quali tutti si chiedono com'è possibile. Ecco, il regime nazista era un regime che aveva un accesso alle risorse simboliche, rituali, leggendarie e mitiche, che è stato in grado di sedurre un'intera nazione, anzi una delle nazioni più avanzate del periodo, facilmente possiamo dirlo. Credo che il contributo alla cultura occidentale e mondiale della Germania tra la fine del Settecento e la prima metà del Novecento sia assolutamente indiscutibile. Andate a prendere una qualunque disciplina, che sia dura o morbida, sociale, filosofica o scientifica, e troverete che la gran parte di quelli che l'hanno portata avanti sono tedeschi, molti anche ebrei, ovviamente, tanto per... Però il punto è esattamente questo: noi abbiamo scientemente rinunciato a tutto questo, più o meno scientemente. E l'abbiamo fatto in nome, come abbiamo detto più volte, di una di un'affermazione di principio che risale a Cartesio, che appunto è il tema del saggio che sta studiando Elena, e che è quella per la quale abbiamo stabilito un'equazione tra razionalità e umanità. Abbiamo deciso che l'essere umano è razionale e per essere umano deve essere razionale. Come abbiamo visto, il discorso sulla razionalità è un discorso che però purtroppo non è sufficientemente fondante, nel senso che cos'è ragione? Quante ragioni ci sono? Come faccio a sceglierne una sulla quale fondare? Ecco, il problema è esattamente lì. Finché l'idea di ragione è stata abbastanza ricca da poter permettere molteplici approcci e quindi essere comunque adattata a molte strategie, la cosa ha retto abbastanza bene. Nel momento in cui la ragione è diventata sempre più ristretta, la nostra ragione è credo la più ristretta con la quale ci siamo trovati ad operare, perché diciamo che è una ragione monetaria e finanziaria, quindi ha una serie di rinunce e di semplificazioni alle spalle impressionanti, questa ragione purtroppo non si presta più a soddisfare quel tipo di esigenza che aveva reso l'assioma cartesiano fondante. E di conseguenza probabilmente tutto l'apparato sta mostrando appunto le crepe che permettono un ritorno della considerazione dell'immaginario, fondamentalmente è un po' questo il punto di vista. Allora, quindi che diciamo? Il modello di sapere al quale aspiriamo è un modello di sapere complesso, et, all'interno del quale convivano discorso razionale, discorso emotivo, discorso istintuale e discorso logico-simbolico, discorso simbolico immaginato. Perché tutti questi, come abbiamo in qualche modo ragione di credere anche dalle scienze dure, come le neuroscienze ad esempio, sono parte integrante del nostro flusso di pensiero. Il nostro flusso di pensiero è costantemente formato da contributi di tutte queste radici, okay? Che poi possono, come abbiamo visto nel Tao, avere un equilibrio o un altro, può esserci la prevalenza di uno di questi registri rispetto a un altro. Però non è rinunciabile il contributo dei singoli. No, quindi devono esserci tutti, salvo, e qui il paradosso è abbastanza evidente, da quello che sappiamo, salvo il discorso razionale stesso. Cioè in molti casi noi non abbiamo un contributo razionale a ciò che stiamo facendo. E sono quei casi che vengono chiamati sequestro emozionale, ossia il momento nel quale il sistema limbico prende il sopravvento e noi agiamo spinti da altro. Tant'è che spesso e volentieri non ci ricordiamo quello che abbiamo fatto, no? I famosi casi in cui si invoca l'incapacità di intendere e di volere del reo confesso o dell'imputato, stanno a dire questo, che ci sono dei momenti in cui noi agiamo senza esserci, l'io non c'è, che è in qualche misura la personificazione della razionalità. Quindi questo è dimostrato, invece casi nei quali ci sia soltanto la parte razionale ci sono, ma sono casi patologici, no, sono i casi di danneggiamento al cervello che studia appunto Damasio e sulla base dei quali ha costruito tutto il suo argomento. Coloro che hanno solamente la parte razionale sono invalidi, non sono in grado di operare scelte, non sono in grado di gestirsi autonomamente, perché hanno evidentemente, no, il contributo delle parti che hanno perso è fondamentale, tant'è che appunto Damasio propone un modello di decision making, come dicono gli inglesi, quindi di processo decisionale, nel quale le parti non razionali operano come primo livello di semplificazione della realtà. Che vuol dire? Vuol dire che grazie alla mia memoria di lungo corso, grazie ai principi al mio carattere, a tutta un'altra serie di mie caratteristiche fondanti, io tolgo dal campo delle possibilità d'azione tutte quelle che non riconosco come soddisfacenti, senza ragionarci sopra, lo faccio in automatico. E questo che cosa porta? Porta al fatto che poi eserciterò la mia capacità razionale su un parco possibilità molto più ridotto e del quale posso aver ragione in modo abbastanza efficace ed efficiente. Se dovessi affrontare invece ogni volta tutto l'arco del possibile, ci metterei, come capita appunto a questi malati, 5 ore per decidere l'ora dell'appuntamento successivo. Insomma, è evidentemente poco funzionale come discorso. No? Però è chiaro che appunto questo dimostra cosa, secondo Damasio? Il fatto che grazie a questi livelli meno sofisticati di apprensione del mondo, noi siamo in grado di ridurre le quantità analizzabili al numero adatto, alla quantità adatta che ci permette di esercitare al meglio le capacità razionali. Se le capacità razionali non le filtri in qualche modo, ti disperdi nell'analisi della qualunque, che è un po', appunto, ripetevo, come dicevo ieri, uno dei segni di patologie mentali abbastanza correnti, insomma, sia schizofrenia, paranoia, eccetera, eccetera. Sono una serie di sintomi, quelli dell'incapacità di accettare, no, il dato in quanto tale. Cioè un paranoico, mi pare, se non sbaglio, prende una chiave e si interroga su cos'è una chiave. Tu pieni la chiave e ci apri una porta. È un po' diverso, perché dai per scontata tutta una serie di cose che, e questo ci rivela anche quanto l'ovvio sia importante nel nostro modo di vivere, oltretutto, no? Peraltro, perché di fatto questo tipo di patologie non hanno l'ovvio. E quindi tutto deve essere ogni volta messo in questione, affrontato, spiegato, compreso, ed è un processo infinito, evidentemente. No? Quindi pensate quanto noi, nel momento in cui conosciamo, accettiamo per buone una serie di cose, una serie di dimensioni del conoscere stesso che troviamo, no, non necessariamente, non degne di attenzione ulteriore. Tu dai per scontato e tante volte questo te frega, ovviamente. Se ci fate caso, tutte le varie storie investigative, tutte le fiction investigative, molta della comica si gioca esattamente su questo, ovvero sia sul fatto che tu prendi la realtà a senso unico perché sei entrato in un'ottica appunto di ovvietà e quindi in quell'oggetto non riconosci che una chiave o qualcos'altro, mentre potrebbe essere una chiave che va usata in un altro modo, oppure un gioiello, oppure un segno lasciato per altri scopi. Insomma, ci sarebbero, no? La ricchezza del reale è superiore a quella della nostra immaginazione, spesso e volentieri, e figuratevi quanta è maggiore della nostra capacità di categorizzare e di aderire alle categorie dell'ovvio. Quindi questo tanto per dirvi un po' la questione. Allora, con questo modello abbiamo bisogno quindi di un tipo di sapere che ci permetta di maneggiare l'immaginario con un certo tipo di strategia, un certo tipo di metodo. E Durand ci offre esattamente questa possibilità e inizia col descrivere e assemblare i simboli grazie a tre riflessi principali. Interviene qui prende in considerazione i materiali della scuola riflessologica russa, che è una cosa abbastanza lunga e complicata, ma di fatto riesce a ottenere una strategia di categorizzazione dei simboli estremamente originale ed estremamente significativa in sé, perché di fatto cosa connette grazie a questa scelta di Durand? Connette la corporeità profonda, perché parliamo di riflessi dei quali non siamo consapevoli nella gran parte dei casi, come vedremo, a una delle produzioni umane più sofisticate, più astratte, meno materiali. No, quindi partiamo per produrre l'arte, i simboli e tutto il resto, partiamo dalla corporeità profonda. E quindi quello famoso iato fra corpo e mente, che è uno dei grandi problemi del cartesianesimo, già in qualche misura è superato. No? In qualche misura noi immaginiamo in un certo modo perché siamo corporealmente fatti in un certo modo. so se questo è chiaro. Per capirsi, forse l'esempio pratico aiuta. Uno, il riflesso più importante, diciamo per certi versi, è il riflesso della stazione eretta, cosa che tutte voi date ovviamente per scontato. Stiamo a piedi, che c'è di strano? Ecco, parecchio. Nel senso che il riflesso della stazione eretta è probabilmente il gesto primordiale che ci fa essere ciò che siamo oggi. Ed è il gesto che anche a livello simbolico è all'origine della gran parte delle cosmogonie. Perché nel momento in cui voi vi alzate in piedi, ottenete due effetti principali, assolutamente dirompenti. Uno, liberate gli arti superiori. Gli arti superiori non servono più per camminare, ma sono liberi, possono essere usati per farci cose. Ed è chiaramente, no, una grandissima differenza rispetto al resto del mondo animale. E nel momento in cui questa grandissima differenza si integra con il famoso pollice opponibile, ci rende quello che siamo, no? L'Homo Faber nasce con le mani. Ma non solo, perché nel momento in cui voi vi alzate in piedi, di fatto iniziate a distinguere. Separate l'orizzonte. L'orizzonte nasce con la stazione eretta, prima non c'è, perché finché tu stai carponi per terra, non hai un orizzonte. Hai un immediato intorno nel quale vivi e dal quale trai un certo tipo di informazioni, ma che comunque, no, non ti permette dei gesti conoscitivi ulteriori. Nel momento in cui ti alzi, invece, improvvisamente, ecco, no, cioè, in tutte le cosmogonie del mondo c'è la separazione del cielo e della terra, che può essere vista come matrimonio cosmico fra i due genitori primordiali, può essere vista come catastrofe di un altro genere, ma in tutte le narrazioni cosmogoniche della Terra questo momento esiste. Ed è il momento che è probabilmente relativo al momento in cui i membri delle diverse culture si sono alzati in piedi o hanno interpretato attraverso questi miti il loro alzarsi in piedi. Perché l'alzarsi in piedi è il gesto fondante della separazione. Ci separa dal mondo animale, ci permette di separare il mondo nelle sue componenti, quindi le direzioni, gli assi, i punti cardinali, il fatto appunto stesso del separare cielo dalla terra, il creare l'orizzonte, tutto questo rientra, dice Dunant, all'interno della grande costellazione simbolica, appunto, dei simboli schizomorfi, ovvero sia dei simboli della divisione. Tutti questi simboli, che sono tantissimi e che nella nostra cultura sono predominanti, perché la nostra cultura è una cultura della divisione, che era il punto di Vienna Bourget, eccetera, sono quali sono, per esempio, la spada. La spada è un simbolo di divisione, no? Allora, la spada separa, fende. Pensate al nodo di Gordio, tanto per dirne una, e al modo di lavorare del nodo di Gordio. Un'altra questione qual è? La luce. La luce cosa permette di fare? Permette di distinguere. La luce separa gli oggetti, si separa dal buio, è tutto un processo di separazione, tant'è che nel nostro racconto cosmogonico, che è la Bibbia, come comincia? E la luce fu. Ecco, là, siamo proprio pieni, calati all'interno della questione. Quindi, attorno alla stazione eretta, che è anche elevazione per certi versi, e quindi risponde anche ad altre logiche che la integrano e portano, per esempio, alla verticalizzazione valorizzante, ovvero sia al fatto che noi spontaneamente attribuiamo ciò che è buono a ciò che sta in alto, no? Facciamo coincidere il buono e l'alto, tant'è che quando esultiamo alziamo le braccia al cielo, tant'è che tutti i nostri rituali o la grandissima parte dei nostri rituali contemplano delle questioni di elevazione, che siano le preghiere che volano verso l'alto, che siano gli incensi e tutte le varie cose che bruci, il cui fumo va verso l'alto, che siano gli olocausti, ovvero sia il momento in cui bruci le offerte, le cui fiamme e il fumo vanno verso l'alto. Tutto questo è già detto e compreso all'interno del simbolo del riflesso della stazione eretta. La stazione eretta implica che noi nelle direzioni del mondo diamo una qualità diversa a seconda degli orientamenti. Ciò che è in alto è positivo, ciò che è in basso è negativo. Guardate semplicemente la collocazione del paradiso e dell'inferno e avrete semplicemente la risposta. tenete presente che questo poi si traduce in strategie anche piuttosto puntuali. Io spesso e volentieri cito la faccia a parte, come diceva giustamente Claudio, che quando vincete un premio, che cosa fate? La prima cosa che fate? O tirate su la coppa o quello che è, insomma, il premio difficilmente te lo metti in mezzo ai piedi, no? L'idea generale è quella. Ma non solo, ci sono per esempio delle pubblicità che sfruttano biecamente, ma in modo divertente, devo dire, per esempio, alto là al sudore, no? È chiaro che stiamo parlando del fatto che non mi puzzano le ascelle, ma guarda caso il gesto è lo stesso della, no? Quindi tu aggiungi al messaggio relativo ai tuoi odori personali una nota di simpatia, no? Perché qualcuno che esulta, quello è qualcuno che esulta, anche se ti sta soltanto facendo vedere che sta bene, però il gesto è lo stesso. Quindi tu non sei in grado di decidere quanto ci sia di esultanza, quanto ci sia di non offensività olfattiva, eccetera, eccetera, una questione. E questo è un più, un plus che viene nel messaggio. Il messaggio sfrutta dei gesti che sono potenzialmente gesti che tu apprezzi, che ti portano ad avere un atteggiamento positivo nei confronti di coloro che lo fanno. Ci siamo fin qui? Se ci sono dei problemi ditemi, perché così almeno, come dire, li affrontiamo man mano, perché siccome mi rendo conto che questo non è un tipo di atteggiamento normale per conoscere le cose, uno potrebbe anche trovarcisi abbastanza a disagio, anche se appunto vi invito a ragionarci su questo, perché poi se guardate appunto la comunicazione corrente, anche la politica eccetera eccetera, vi accorgerete che spesso e volentieri, no? Quando ci sono dei vincitori delle elezioni, per esempio, che cosa accade? Che qualcuno arriva e te dice, oppure quando vince la box, no? Chi è il vincitore? E ti tirano sul braccio. Perché? Perché sì, perché quello è il gesto. E in tutte le culture funziona. È un'altra di quelle costanti antropologiche che in tutto sommato, come diremo poi in seguito, ci permettono di considerare il genere umano molto più coeso di quanto non ci sia dato ritenere attraverso altri tipi di considerazioni. Allora, che ora è? Scusate, perché è 3. Ok, allora direi che qui ci fermiamo 5 minuti, così intanto assimilate questo e poi passiamo alle altre due. Dicevamo che il primo riflesso, come vi dicevo, è il riflesso appunto della stazione eretta, riflesso fondamentale da parecchi punti di vista. Su queste cose poi si innestano anche nuove specialità e nuovi modi di studiare e comprendere il mondo, come la demografia delle popolazioni, di cui abbiamo in Italia il fondatore nonché principale esponente, che è Luca Cavalli Sforza, che è stato uno dei generisti più importanti in assoluto del secolo scorso e di questo, e ci racconta tutta una serie di cose appunto sugli sviluppi, no? Nel momento in cui noi cominciamo a ragionare sulla storia dell'essere umano, la storia dell'essere umano è lunga, sono 12, 13, 15 mila anni, non uno. Noi abbiamo notizia degli ultimi più o meno 5.000, se vogliamo proprio andare a risalire alla Cina, all'India preistorica, eccetera. Però di quello che accadeva prima finora non avevamo le idee molto chiare. Adesso, grazie a tutta una serie di strumenti d'analisi, ricostruzioni, alleanze con altri saperi, archeologie, eccetera, eccetera, paleontologia e via discorrendo, abbiamo delle idee un po' diverse, un po' più significative, tant'è che appunto, vabbè, lasciate perdere, no, divago troppo. Allora, diciamo che il riflesso comunque della stazione eretta appunto è il riflesso, il primo riflesso che Dino mette in campo e che chiama appunto schizomorfo, parla delle strutture schizomorfe, ovvero cioè tutte queste costellazioni dei significati di cui abbiamo parlato, quindi con tutti i simboli che indicano in linea di massimo una divisione, una separazione, eccetera, vengono definite schizomorfe perché? Perché portano con sé la possibilità della separazione patologica. Schizofrenia cos'è? È l'essere separati in più soggetti, quindi di fatto è una separazione portata all'eccesso. Il problema che Durand mette in luce e che Vinay Bourget riprende è esattamente questo, che la separazione come strategia non si ferma. Cioè, se non c'è qualche tipo di compensazione, che adesso vedremo essere nelle strutture, ma che potrebbe a un certo punto venire a mancare, ecco, a fronte di una Spaltung, il termine che usa Durand è Spaltung, che è il tedesco per separazione, a fronte di una, e dovrebbe essere citato credo da qualche parte, a fronte della Spaltung, questa separazione continua a ritornare su se stessa e separa, e separa, e separa. Quindi i gruppi, gli stati multietnici si separano in stati non più multietnici, in stati nazionali coerenti, etnicamente puri, tra virgolette, perché su sta purezza poi ci sarebbe da discutere estensivamente, ma poi negli stessi stati alcune regioni ritengono di essere più pure di altre e si separano anche loro e andiamo avanti in questo senso. No? E temo, come credo di avervi detto più volte, che se ragioniamo in termini di spaltum, la storia degli ultimi 40 anni, almeno, diventa molto più chiara, perché come dicevamo a tavola con i ragazzi, la sinistra italiana è un altro esempio di spaltum meraviglioso, no? Ma due si separano dai tre, dopodiché quei due litigano, si separano anche loro e dopodiché diventano schizofrenici, perché chiaramente lì il problema quando rimani da solo che separi? Separi te stesso, evidentemente, no? Quindi è un processo che diventa un processo patologico per molti versi, però lo vediamo un po' meglio dopo. Allora, a fronte di questo processo di distinzione, quindi di separazione, di delimitazione sempre più spinta, c'è la seconda, il secondo riflesso, le seconde strutture che Durand mette in evidenza, che sono, non mi ricordo più, sono le strutture mistiche, secondo me? Ok, che sono le strutture mistiche, ovvero sia il riflesso dell'inghiottimento. Il mandar giù, ok? Perché questo riflesso è opposto del riflesso della distinzione? Perché, come probabilmente qualche nonna vi avrà detto, nello stomaco è buio. Non ve l'hanno mai detto? Vuol dire che tu puoi mangiare le cose in ordine, quello che preferisci, puoi mangiare prima il dolce, poi il salato, prima il salato, poi il dolce, prima la frutta e poi la verdura e poi la pasta, perché tanto lo stomaco è buio, cioè nello stomaco le cose si confondono, è esattamente questo il problema. In questo secondo sistema di simboli, quello che conta è la confusione, non la distinzione, è l'esatto opposto, ovvero sia il fatto appunto che comincino a mancare i confini, che le cose passino le une nelle altre, che non ci sia modo di operare le distinzioni, che si vada verso un informe, un ribollire in qualche modo, che può essere anche di fatto il brodo primordiale. Tant'è che vi ricordo, come diceva, tanto per dirne una, Nietzsche, bisogna avere del caos dentro di sé per partorire una stella che danza. Noi sappiamo benissimo che il caos, per quanto lo odiamo, è l'inizio, tant'è che si dice il caos primordiale. No, la vita è nata dal caos primordiale, la vita nasce dal caos e lo sappiamo, però a noi il caos ci terrorizza, noi in particolare occidentali siamo terrorizzati dal caos, quindi tutto quello che rinvia al caos ci crea delle difficoltà, giusto appunto perché ci impedisce di distinguere. Quando, e questo vale per la nostra collega che sta leggendo Immaginare la macchina, qual è il grande problema di Blade Runner? E il fatto che sia tornato Blade Runner adesso indica una continuità del problema. Qual è il problema? Perché ci sono i Blade Runners che inseguono i replicanti per distruggerli? A volte mi sembra di essere sceso a me dall'astronave certe volte. Cioè, come sto piccolo problema qui. L'avete visto Blade Runner o no? No, no. Sì, oh. E il punto qual è? Dice, non lo so, se sparano, a me fa bene così. C'è Harrison Ford. Per il testo, facessero un po' come gli pare. Il problema è che non si distinguono, che tu non riesci più a capire chi è umano e chi è macchina. Il problema, l'eterno problema del cyborg è esattamente quello, che ti manda a puttane le categorie di distinzione. Chi è umano e chi è macchina? Tant'è che nel nuovo, e vi faccio un po' di spoiler, ma è una rottura di palle tale che se anche non lo andate a vedere non è che vi fate, devo dire, per quanto ci siano due o tre passaggi molto belli, ma nel complesso. Qual è il problema? Che l'uno degli ultimi Blade Runner scopre il cadavere di una donna che è palesemente ha partorito e poi si accorge che è un replicante. E questo manda per aria tutti gli schemi di distinzione possibili. Perché una macchina che partorisce, come faccio a distinguerla da un essere umano? È molto sottile la questione, molto bello, però veramente non ho capito come gli è venuto in mente Vabbè, lasciamo perdere. La critica cinematografica non fa parte dei nostri cosi, ma devo dire una noia veramente mortale per un film che, insomma, invece poteva essere, secondo me, non dico bello quanto il primo, meraviglioso. Se non l'avete visto, santo Dio, Rutger Hauer è una delle cose più belle del cinema degli ultimi 40 anni. No? La famosa cosa, ho visto cose che voi umani, la scena la rivedrei a nastro proprio. E quindi il problema è esattamente quello, è distinguere. Non credo che abbiate visto manco Battlestar Galactica, suppongo. Per carità di Dio, che siamo matti. Oh, Battlestar Galactica è un'altra serie estremamente
Mio fratello, uomini e donne, mi pare che sto guardando queste cose.
Ho capito, fate un piccolo sforzo ogni tanto, emancipiamoci da questa cosa. Battlestar Galactica è un'altra delle tante immaginazioni, come dire, distopiche. E via discorrendo, che narra di questa situazione nella quale gli uomini stanno per essere sterminati dalle macchine che hanno costruito, manco a dirlo. Queste macchine si chiamano siloni, e nella gran parte della questione questi siloni sembrano dei tostapane, ovvero sia, sono dei robot, si vede benissimo, non c'è nessun dubbio, no, sono robot e quindi no. Però questi siloni che sono stati prima cacciati via dall'umanità vincente, quindi si sono trovati in un'altra parte dell'universo dove hanno fatto dei progressi tecnologici inuditi, che cosa sono riusciti a fare? Sono riusciti a fare quelli che vengono chiamati sprezzantemente lavori in pelle. Tra l'altro, in Blade Runner c'è anche una citazione di Battlestar Galactica in cui uno parla dei lavori in pelle, giusto appunto. E questi lavori in pelle cosa sono? Sono 9 modelli di siloni umani. Ed è lì il dramma, perché questi non li riconosci. Non c'è verso di riconoscerli come tali, tant'è che servirà uno scienziato, che è uno stronzo colossale, eccetera, eccetera, che riuscirà a mettere a punto un'analisi che gli permette di capire se quello che ha di fronte è un silone oppure un essere umano. E il bello della questione è che l'unico modo attraverso il quale si salva la specie umana è attraverso questa nave che si chiama Battlestar Galactica, che è l'unica che non viene distrutta nell'attacco iniziale tipo Pearl Harbor dei siloni, perché è talmente vecchia che non è in rete. Quindi ci sono una serie di rinvii sulle varie tematiche delle questioni tecnologiche di oggi che sono bellissimi, devo dire. E poi ovviamente ci sono tutti i problemi di gestione di questa varia umanità che riescono a portarsi dietro. Insomma, è una bella serie, se vi capita. Ci sono una serie di attori stratosferici che sono diventati poi tutti grandi. Uno era già, oddio, quello che era A-Team, non mi ricordo più, il comandante. No, vabbè, ce n'è uno. Al momento ho un buco della memoria, ma ce n'è uno che è stranoto, che è il capo, il comandante di Battlestar Galactica, e poi tutti gli altri che nei vari serial sono diventati sempre più, cioè, si continuano a vedere più o meno dappertutto. Non so se avete visto, per esempio, NCIS qualcuno. Avete presente l'uomo della nuova, di quella che ha sostituito l'agente dei servizi segreti ebraici? Adesso c'è un'analista bionda che fa in NCIS nelle ultime stagioni, che sostituisce Ziva, che ha lasciato perdere. E lei ha un compagno che è quello che è uno dei protagonisti di Battlestar Galactica. Manco a dirlo. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Allora, dicevamo quindi che la tematica è estremamente interessante e ci mette davanti a dei problemi che cominciano a essere problemi che esulano dalla ruzza di uno che vuole dire delle cose originali. Perché oggi cominciano ad esserci una serie di testi di filosofia sulla bioetica che cominciano a affrontare il problema, perché se tu non riesci più a distinguere una macchina da un essere umano, che diritti ha sta macchina? Perché vi ricordo che robot viene dalla parola cecoslovacca, se non erro, robota, che vuol dire schiavo. Siamo sempre originali nelle nostre cose. Quindi avevamo fatto questi robot perché loro facessero il lavoro pesante, e fin qui posso anche starci. Però il problema è che da lì in poi siamo andati belli avanti, no? Ormai abbiamo delle macchine che da spazio 1999, se non addirittura da Andromeda e altre cose proprio di vera preistoria, ci stiamo ponendo il problema. Che facciamo quando la mente che abbiamo generato, quando l'intelligenza artificiale che stiamo generando, quando la vita artificiale che stiamo generando poi c'è? La continuiamo a trattare da schiavo, quando è molto più intelligente di noi? Che si fa? Che si fa quando la vecchietta lascia al suo robot che la sta badando? Perché in Giappone, per esempio, ci sono i robot che fanno. I robot li stiamo facendo fondamentalmente perché i giapponesi non vogliono altre razze che badino i loro anziani. ci sono tutta una serie di cose peculiari negli equilibri del pianeta Terra, e allora stanno producendo questi benedetti robot a rotta di collo, perché l'unico modo in cui riescono a far abbadare gli anziani e a non far venire i francesi, i cinesi e i coreani è con i robot, e quindi questi robot sono sempre più evoluti, sono sempre più simili. Allora, quando il ricco cinese giapponese lascerà la sua fortuna al robot, che facciamo? E non sono problemi peregrini, sono cose che già stanno capitando. Pensate solo a quelli che lasciano fortuna milionaria a un gatto. No, cominciamo ad avere, tanto per cambiare, una tale complessità che tutte le categorie ovvie per le quali, vabbè, quella è una macchina, non è più ovvio per niente che sia una macchina. Come no?
Quando ci scriviamo...
Lui è Claudio D'Angelo, quello che vi dicevo prima.
Quando ci scriviamo un sito, adesso è normale che dopo mettiamo la cosa ti chiede, non sono un robot. Cioè, la cosa ovvia adesso,
sì,
confermare che non sei un robot, invece non è una cosa ovvia.
Esatto. Sì, no, ci sono una serie di, se ci fate caso, ci sono una serie di situazioni che, tanto per cambiare, passano più o meno sotto traccia, perché noi di solito non ci interroghiamo, ma che poi appunto creano delle potenzialità di problema, no? O ti mettono davanti a una serie di questioni. Appunto, voi saprete probabilmente che noi ad oggi l'unico modo che abbiamo per decidere se una macchina è una macchina o no è il famoso test di Turing, ovvero sia che se tu parli con una macchina per un tot tempo e non riesci a capire che è una macchina, hai davanti un'intelligenza artificiale. Adesso sta cominciando a diventare veramente un problema non capire con chi stai parlando, no? Pensate ai rapporti con Cortana, con tutte le varie intelligenze teoricamente che ti dovrebbero servire e che invece poi diventano in qualche misura partner, no? Ci sono anche film. Già c'era il famoso Alberto Sordi che si innamorava del robot che gli puliva casa ai tempi, no? Com'era quello io? Non mi ricordo, ma insomma era una cosa che successe già tanto tempo fa. Poi recentemente c'era stato Simo Han, che era un altro che si innamorava di lei. Insomma, ce ne sono svariati di queste cose, perché nella fiction spesso e volentieri si vanno a cercare e ad analizzare situazioni che noi ci rifiutiamo di prendere in considerazione perché abbiamo un certo... una serie di problemi anche di accettazione accademica, mentre quelli che scrivono, che fanno i film, no. Quindi ti trovi che qualcuno già ci ha pensato e ha già cominciato a vedere che aria potrebbe tirare, e guarda caso l'aria che tira è sempre una riaccia, perché non c'è mai una volta che uno parli di tecnologie amiche o di futuri positivi nei quali, quando cominciamo a avere a che fare con le macchine, non pensate a Terminator, Matrix, insomma, quanti ne volete, io robot, insomma, a sfare proprio, non c'è una volta che vada bene così robot, mai. Che pure, insomma, contro qualunque tipo di evidenza statistica, magari una volta potrebbe capitare che i robot siano simpatici, no? Invece no, sono tutti stronzi incancreniti, però vabbè, ad ogni modo. Quindi il problema, come dicevamo, della confusione è esattamente questo, che ci manda in cortocircuito uno degli atteggiamenti che in particolare per la nostra cultura è fondamentale, ovvero sia poter dire questa è macchina, questo è uomo. I cyborg questa cosa non la rispettano, il cyborg è un po' macchina e un po' uomo. E do una brutta notizia agli utenti di occhiali: il problema del cyborg è che non è necessariamente uno che c'ha la presa qui dietro. Se noi effettivamente ragioniamo di come dire, del cyborg come di un umano potenziato attraverso tecnologie, siamo tutti cyborg. Voi siete cyborg, no? Quando usiamo una penna siamo cyborg. Il momento nel quale qualunque tipo di contributo tecnologico, noi poi siamo abituati adesso a delle cose futuribili, no? Però noi di fatto siamo tutti cyborg. Quindi capite che, no? Cominciano ad essere tutta una serie di discorsi abbastanza complicati, e la confusione prolifera, ed è uno dei motivi per i quali oggi noi siamo molto a disagio come cultura, perché non riusciamo più a distinguere. I nostri strumenti, che erano strumenti tutto sommato rozzi, ad oggi, davanti a questo progresso in complessità costante, non sono più in grado di dirci cosa è macchina, cosa è uomo, cosa è animale. Non lo sappiamo più, non siamo più in grado. E ma è da stamattina che mi corre dietro sta mosca, ma che è? Una persecuzione? Non ci posso credere.
Interessata.
E mo me la adotterò, me la porterò in giro, come dire.
Me
and my fly, invece me and my monkey, me la porterò indietro la mosca. Allora, dicevamo quindi che questo discorso è un discorso estremamente interessante, ed è un discorso che struttura le TET su tutto un altro registro. No? Le TET è anche distinzione e indistinzione, e noi siamo evidentemente direttamente interessati a questo discorso, perché noi siamo gli indistinti, no? Già nel momento in cui tentiamo di definirci falliamo, Ma pensate a tutta la strategia presa in giro da prima Nietzsche, poi Maffesoli, ma comunque una strategia estremamente complessa. L'individuo, che vuol dire individuo? Vuol dire un essere umano che è uno, che non è divisibile, che è quello che vedi, che non c'è trucco, non c'è inganno, è trasparente. Guarda caso, la trasparenza è una delle richieste fondanti del regime diurno, o meglio, scusatemi, dei simboli schizomorfi. No? E quanto parliamo noi di trasparenza oggi? Un continuo. Non voglio più avere segreti, tutto deve essere alla luce del sole, no? Tutte le immagini della luce di cui parlavamo prima. Tutto deve avere le idee chiare e distinte di Cartesio, sono proprio come dire, ecco, se serviva il manifesto delle strutture della divisione, è lì. E noi siamo quello. In tutte queste richieste del famoso, come si chiama quello del... Dio santo, è arrivato proprio. Quello del fatto che te guardavano, l'antenato del Grande Fratello, il... No, quello che c'è...
Ah, il panottico.
Ecco il panottico, grazie. Panopticon, no? Il guardare tutto, vedere tutto, cos'è se non una richiesta di trasparenza? E pensate a tutte le strategie di immagine e di analisi attraverso immagini, no? Non c'è più niente di intimo, ti puoi vedere i figli che ti crescono all'interno, i tumori che ti crescono all'interno, il funzionamento dei visceri, tutto questo non è ovvio. Esatto, non è ovvio, non so se la capite questa cosa. È l'esito di una serie di richieste simboliche e immaginali formidabili. Noi andiamo a dematerializzarci, andiamo a far sì che il nostro corpo perda una serie di caratteristiche, che sono tutte quelle che vede nel saggio, per poter diventare leggero, trasparente, manipolabile, replicabile. No? Pensate appunto al body scan, che c'è quello che fa le autopsie girando dentro al corpo. Cioè, qui c'è questo, qui c'è quello. Oh, bellissimo, praticissimo, ma ci sono dei livelli di simbologia e dei livelli di immaginali in gioco enormi. No, tant'è che in un testo che avevo curato, credo che quello dove è il saggio che sta leggendo lei, c'era un contributo di una mia amica che parlava di una performer, che ora non mi ricordo più come si chiama perché appunto il mio cervello è andato in pappa, di un artista performer contemporanea che le cui performance sono delle operazioni. Lei si fa aprire e si fa riprendere mentre viene aperta. Perché è un modo per... No? Per far vedere ciò che hai di più intimo, è uno spettacolarizzare, se si chiama. Oddio, non mi ricordo più, vabbè, ve lo dirò la prossima volta. Orlò, ecco. Orlò, che è tra l'altro una scelta anche lì estremamente sofisticata, perché in francese Orlò può essere sia, a seconda che c'è o no la D, può avere a che fare col maschile o col femminile, lei si chiama Orlò senza D. Per cui la pronuncia è una pronuncia che apre a un non definito, no? Maschio, femmina, androgeno, eccetera, eccetera. Quindi è tutta una ricerca sulla non ascrittività delle questioni corporee. No? Quindi il sesso è un sesso che può essere modificato, può essere rivisto, può essere cancellato. I propri visceri sono qualcosa che può essere mostrato, ma è... Una, diciamo, un'arte estremamente concettuale per molti versi, perché è chiaro che da un punto di vista artistico vediamo che viene squartato, non è che mi dà sti brividi, come la gran parte dell'arte, della nostra arte, che è quasi tutta di testa, no, pochissimo di emozione, però evidentemente è un'arte che ha senso e acquista senso all'interno di un certo sistema di strutture immaginali, no, perché a nessun altro verrebbe in mente di farsi aprire e esporsi. No, però appunto nella nostra logica l'esposizione, la limpidezza, la trasparenza sono dei valori di per sé e quindi è chiaro che la privacy non regge. Come fa a reggere la privacy? La privacy in qualche modo è una zona d'ombra che dovrebbe essere, no, tua, da mantenere, qualcosa che potresti mantenere segreto, e noi con i segreti abbiamo oggi come oggi un pessimo rapporto, no? Pensate soltanto a quello che sta succedendo adesso con questa faccenda delle molestie sessuali, che sta rasentando veramente il comico per molti versi, no? Piano piano arriva qualcuno, nel 45 mi ricordo io, ok, abbiamo capito, insomma, no, tagliamo, però pensate a quanto impatto, no? Che razza di deflagrazione assoluta sta avendo questa cosa. Ci siamo fin qui? Quindi invece che succede? Che nel momento in cui io inghiotto qualcosa, io sto mettendo in atto uno dei gesti simbolici più importanti di cui sono capace. I gesti simbolici che noi abbiamo a nostra disposizione in qualche misura sono, a parte lo stare in piedi, sono potremmo dire tre, che sono respirare, nutrirci e avere rapporti sessuali. E sono gesti che hanno a che fare con la consentire a qualcosa o a qualcuno di entrare al nostro interno. Ok? Il cibo, no, non è casuale che in tutte le cerimonie della grandissima parte delle culture mondiali i momenti clou siano momenti di convivio. No, pensate alla nostra ultima cena, pensate alla messa. Che cos'è? Corpo e sangue di Cristo, vino e pane, questo. No. Pensate alle bevande, oppure respirare insieme, no? Pensate al calumè dell'amicizia e della pace presso gli indiani che fumavano la stessa cosa, perché anche il fumo entra. Anzi, il respiro, diciamo che è la forma basilare, credo che ve l'ho già detto, ma respirare è costantemente avere il mondo in se stessi. No, molto più frequentemente del mangiare, non possiamo stare senza mangiare.
La vita nasce con un'ispirazione
esatto, un urlo, il famoso urlo liberatorio del
respirando, quindi è proprio il senso che respiro il mangiare,
esatto,
assorbiamo il mondo,
anche
base filosofie,
esatto, e nell'immaginario quando che fai esali l'ultimo respiro, no, la tua anima esce, quindi i famosi 30 grammi, tanto rimanendo all'interno del cinema. Quindi insomma vedete che tra l'altro in tutte le discipline che vogliono portare a un minimo di autocontrollo e a un minimo di crescita interiore, la prima cosa che fai è allenarti a respirare, perché noi non sappiamo respirare, quel è il problema fondamentale della cosa, non abbiamo la più pallida idea di come si respira. Una volta che qualcuno vi insegna come si respira, voi vi rendete conto che la nostra cultura oggi ci salviamo, perché bene o male non c'è nessuno di noi, ma se voi pensate soprattutto all'uomo, al maschio, che ha due cose che proprio sono il contrario di quello che dovrebbe avere, ovvero sia la cinta qui e la cravatta qui, che sono due stop al respiro, no? Tu per respirare non dovresti stare, tant'è che il modo di vestirsi arabo è molto più sensato, cose ampie, no? In modo che tu possa respirare. E il problema qual è? Che respirando tu che fai? La respirazione è di pancia e noi invece vogliamo avere gli addominali scolpiti, quindi che cosa respiri? Stai tutto contratto, respiri soltanto da qui in su. Respiri col 30% dei polmoni, il resto sta fermo, perché non, come fai? Una volta che hai lavorato per anni e anni sui tuoi addominali, non è che quelli improvvisamente pieni s'aprono, no? Però per lavorare sui tuoi addominali devi rinunciare a tutto quello che è il pregio del fatto di avere il famoso addome scolpito, la pancia piatta, le cose, la cinta col buco in più. Vedete, è tutta una strategia che è contro, è assolutamente contro il modo di respirare corretto, perché il modo di respirare corretto è che tu debba, come dire, lasciarti andare, il che oltretutto aiuta anche a allentare tutta una serie di problemi sulle spalle, la cervicale, la schiena, tutto il mondo, no? Sembra facile, ma non lo è. E oltretutto appunto riesci ad arrivare a rilassare anche questa fascia bassa nel momento in cui respiri comodo, e questa è la fascia focale della gran parte delle questioni. Nel Tai Chi è tutto allenta qua, in qualche modo un venta. Ma se voi ci fate caso, voi dei muscoli della schiena non avete come, manca la percezione. Di solito, poi magari ci sarà qualcuno che invece ci ha lavorato, però l'essere umano occidentale normale, se tu gli dici contrai i muscoli, quelli che corrono lungo la colonna vertebrale, e che quali sono? Ecco, quelli che quando te strappi, dici, oddio, mi sono strappato, ecco, quello era uno dei muscoli di prima, solo che non li sai e non li trovi neanche, perché la propriocezione, che è un altro dei discorsi che non credo di avervi ancora dato, forse non ve lo darò, ma comunque ne possiamo parlare, ovvero sia la sensazione di sé, è la sensazione di sé che vuol dire sapersi muovere. No, voi forse non lo sapete, ma ci sono dei maestri yoga che sono in grado di, abbiamo cenato, pranzato tutti, non è gravissimo, che si tirano fuori l'intestino e se lo lavano. Perché? Perché sono arrivati a una consapevolezza di sé tale per cui i muscoli, quelli che a noi fanno le cose nello stomaco, accadono senza che ne sappiamo nulla, come saprete, no? Movimenti peristaltici, cioè abbiamo una miriade di muscoli che fanno cose senza che noi ce ne siamo rendendo conto, loro lo sanno, li controllano e quindi possono fare in modo di gestirsi, quindi un'igiene ovviamente estremamente raffinata, perché una volta te levi tutto l'intestino fuori e te lo lavi, poi stai proprio, no? Limpido, limpido e puro, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Però capite che ci sono delle frontiere della nostra competenza corporea, che senza arrivare fino al maestro, ma pensate semplicemente agli acrobati, pensate semplicemente a quelli che fanno circo, quelli che fanno ginnastica artistica, cioè una serie di combinazioni di capacità di percezione di sé nel movimento che per noi sono assolutamente assenti. noi siamo al livello che non sappiamo respirare. Dice, vabbè, respirare è la cosa più semplice. No, respirare è più complicato e richiede che tu destrutturi tutta una serie di cose che ti hanno imposto, appunto, tutte queste cose della vitina di Vespa. No, pensate oggi meno, ma pensate ai busti, pensate alle guepier, pensate a tutta quella serie di cose che hanno ovviamente una simbologia erotica notevolissima, però stanno a sacrificare il flusso vitale, perché la respirazione è il flusso vitale. Se non sai respirare, vivi male, semplicemente, perché ti sottoponi e ti esponi a una serie di rischi assoluti. Voi siete anche un po' più sfortunate, diciamo, tra virgolette, di noi, ma noi appunto ci siamo dotati di tutti questi strumenti per venirvi incontro, perché chiaramente, essendo potenzialmente madri, nel momento in cui vi trovate incinte, respirate soltanto con la parte altissima dei polmoni, questa, perché il resto non si muove praticamente più per un tot. Ed è quindi di fatto un atteggiamento che avete spesso e volentieri da un punto di vista proprio di partenza. Normalmente la donna respira con meno polmoni ancora dell'uomo, ma questa cosa andrebbe ovviata, perché, ripeto, i polmoni servono da tutti i punti di vista, servono, no, per la resistenza allo sforzo, per la capacità oratoria. Sentite quelle vocine tutte strette, ecco, quelli sono quelli che non respirano bene, perché quando respiri soltanto con questa parte la voce non esce. No, quindi per poter parlare con un certo volume è bisogno di queste cose. Oh, quindi ci sono una serie di cose estremamente interessanti, quindi il respiro da una parte e il cibo dall'altra. E il cibo, come dire, è proprio l'immagine dell'alchimia e della confusione, perché noi non ci facciamo caso, però di fatto la zuppa di fagioli diventa me. Se ci pensiamo, la bistecca diventa me, il panino al formaggio diventa me. Non è qualcosa che io brucio come può accadere in un motore di macchina, e questa è una delle tante fregature che ci diamo quando facciamo queste affinità meccaniche, no? Dice, vabbè, allora il carburante butti dentro. No, non è che butti dentro e lo bruci, butti dentro e diventa la tua carne, diventa le tue cellule, diventa i tuoi tessuti. Non è qualcos'altro, non è semplicemente energia, è materia. Non so se questa cosa è chiara. Ed è una cosa che tutte le culture hanno sempre visto come assolutamente spaventosa, straordinaria. Solo noi andiamo avanti con bueno tutto ciccia e bruvoli e tutte queste fregnacce che siamo riusciti a costruire intorno alla questione. Però tutte le culture tradizionali sono sempre rimaste assolutamente esterrefatte davanti a questa cosa, che tu ti nutri di qualcosa e quella cosa diventa te, diventa i tuoi capelli, diventa le tue unghie, diventa la tua carne, eccetera eccetera eccetera. Non è semplicemente energia. È del tutto fuorviante immaginare il cibo come semplicemente come carburante, perché il carburante non è che diventa parte della macchina. Il carburante spinge la macchina in avanti. Qui parliamo di transustanziazione, cioè vabbè che poi c'è il corpo e il sangue di Cristo, però di fatto è esattamente quello che accade regolarmente, cioè quel pane diventa la mia carne. Non so se questa cosa la capite. È ovvio che devi ragionare in termini ecologici per capirla meglio questa, no? Perché appunto ti hanno detto, e tanto per esempio spazio 2001 di Siano Spazio era già una di queste cose, no? Quella che tu arrivavi e ti davano quattro pasticche, tu buttavi dentro le pasticche, ho tutto quello che mi serve per sopravvivere. In parte vale tutto quello che ti serve per sopravvivere, tant'è che non è durata, non è finita lì praticamente subito come delirio. C'è stato un periodo tanti anni fa che c'erano dei luoghi, dei ristoranti dove andavi e ti davano le pasticche. Hanno chiuso, ringraziando Dio, in modo abbastanza celere, e ci siamo levati il problema.
Le bolle volari.
Esatto, tutte quelle cose.
Le bolle, le riscoprire in bocca a un po' lì.
Sì, e niente, l'aria di mortadella e tutte queste cose qua. Però il punto centrale è che il cibo è molto più di questo, a parte il piacere, che ci vogliamo mettere pure quello, mandare giù una pasticca o mangiarsi un bel piatto di bucatina alla matriciana, non è proprio esattamente la stessa cosa. Il piacere estetico, il piacere del gusto, il piacere erotico per molti versi del cibo, no? Cioè tutto qua, la capacità del cibo di stabilire un legame, no? Pensate al convivio platonico e pensate a quanto effettivamente sia più facile avere rapporti di una certa qualità con gli altri davanti a un bicchiere, davanti a un piatto di qualcosa, condividendo un qualche tipo di nutrimento, perché è ovvio che se entri nell'ottica, è chiaro che se tu mangi dallo stesso piatto in qualche modo diventi, sei simile, no? Perché sei della stessa sostanza dell'altro. Tant'è che, come a Roma si dice, non so se altrove anche, si dice, ma che abbiamo mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Come ti permetti di dirmi queste cose, che non ci abbiamo niente in comune? È chiaro che mangiare con qualcuno invece è molte cose, no? Per questo il cibo è così universalmente simbolico. Poi c'è un libro che hanno scritto, che non mi ricordo come si chiama, potrebbe interessarvi se l'argomento vi piace, Valentina Grassi e Deborah Viviani, che sono due mie colleghe e amiche, tra le altre cose, che erano qui anche, soprattutto Valentina è stata qui al festival. Era la sociologa col figlio, non so se avete visto una girata con una ragazza, ecco, lei è Valentina Grassi, che quest'anno, essendo col figlio, non viene a fare lezione mai al nostro corso, insomma, di solito lo facciamo, ed è un'altra specialista dell'immaginario, tant'è che ha scritto un libro che si chiama Introduzione alla sociologia dell'immaginario, che, volendo, può essere, se vi interessa l'argomento, può essere bello da leggere. E quindi dicevamo che hanno scritto questo volume sul cibo come appunto il potenziale simbolico, le dimensioni simboliche del cibo, che è molto interessante perché appunto il cibo è, il rapporto col cibo in qualche misura rispecchia il rapporto col mondo. Quindi chiaramente anche lì, perdendo di vista il fatto che, senza diventare New Age, però di fatto il fatto che il cibo diventa parte di te, se mangi del cibo che fa schifo, trae le tue conclusioni, come si dice per certi versi, no? Anche puoi pretendere che da quel certo genere del famoso cibo spazzatura, se dobbiamo operare dei transfer di significato e di simboli, è piuttosto evidente che la tua cura di te non è particolarmente elevata, visto che ti stai nutrendo di schifezze assortite, il che non vuol dire ovviamente che tutti dobbiamo sempre stare lì a fare cose, perché sennò diventi matto, ma insomma lo prenderei come, no, linea di ragionamento. È vero, il cibo non è semplicemente un carburante, è una balla che ci raccontiamo noi perché abbiamo questa immaginazione della macchina che ci porta a fraintendere clamorosamente. Il cuore non è un motore, eppure guardate la gran parte delle pubblicità, ci sono sempre, di solito l'ultima che ho visto c'era un grande pilota di Formula 1 che al posto del cuore c'era il motore che andava a tutta birra. Non è così, non funziona così, sono altre cose, no. Quindi bisognerebbe essere un po' più attenti nelle immagini che utilizziamo per raccontarci, perché poi quel racconto diventa in qualche misura normativo, e quindi tu deduci appunto che il cibo è insignificante, qualunque cosa mangi va bene lo stesso, tanto la bruci, par de palle la bruci. Non è vero, perché tu stai morendo e in quel morire tornano altre cose, quindi le nuove cellule che hai oggi sono esattamente quella schifezza che hai mangiato ieri. Stai bene, stai male? Boh, siamo, da questo punto di vista siamo assolutamente inetti al giudizio. Non abbiamo una percezione di noi che è in grado di dirci sto meglio oggi, sto meglio domani, che cosa ho bisogno, eccetera, che invece dovrebbe essere auspicabile. E qui chiaramente, come vedete, c'è una fortissima connotazione rispetto all'ecologia, come abbiamo detto più volte, perché il nostro corpo è un ecosistema, a sua volta, o fa parte dell'ecosistema e partecipa dell'ecosistema in modo attivo, nel senso che noi appunto mangiando e respirando siamo costantemente parte dell'esterno. Quindi, come vedete, la distinzione salta, ecco perché queste strutture sono le strutture della confusione. Ma non riesco più a definire dove finisco io. Cioè, ci sono io e il mondo esterno, no, ci sei tu col mondo esterno dentro perché stai respirando, ci sei tu perché ti sei fatto un panino, ci sei tu che non sei soltanto un dentro e un fuori, sei anche un in mezzo, no, capite? Quindi che la cosa è estremamente interessante. Ovviamente il predominio di queste strutture è problematico allo stesso modo del predominio delle strutture precedenti, perché ci troviamo, no, più o meno nel discorso dell'out-out, o l'una o l'altra, entrambe prese in purezza sono un problema. Qual è l'ultimo gesto interessante di cui parliamo, credo, oggi di Diderot? È il terzo set di strutture dell'immaginario, che sono le strutture ritmiche, e sono quelle che permettono l'incontro delle due strutture precedenti. E le strutture ritmiche, che c'è? Si chiamano anche in un altro modo, può darsi, no?
No, stavo commentando. Ah, ok.
Le strutture ritmiche sono quelle che in qualche modo operano da connessione, no, tra l'una e l'altra degli atteggiamenti fondanti. E non serve che vi parli del ritmo, il ritmo è un'altra delle componenti base della nostra vita. Noi viviamo costantemente in base a ritmi, a parte i bioritmi che sono, diciamo, però abbiamo un battito cardiaco, abbiamo un ciclo respiratorio, abbiamo il ciclo giorno-notte, abbiamo il ciclo dei mesi, delle settimane, delle stagioni, degli anni, cioè ne servono altri, è un continuo, no? Siamo perennemente immersi in un intrecciarsi di ritmi, tant'è che uno dei bei libri di Maffesoli, che ancora dovrei rileggere perché ultimamente non lo vedo da un po', si chiama giusto appunto Il ritmo della vita, e la vita viene in qualche misura associata al ritmo, no? Il ritmo dell'atto sessuale, il ritmo delle percussioni e della musica, ci sono, quello è il primo che ho detto, mi pare, se non ricordo male, Quindi tutti questi ritmi in qualche modo sono delle strutture che permettono appunto attraverso un'alternanza che la confusione e la divisione convivano, in qualche modo non si annullino reciprocamente perché sono comunque in un equilibrio contraddittoriale, come credo avrete percepito, ma convivano e diano frutti, no? Per molti versi appunto nel ritmo c'è la vita nasce da un alternarsi costante di bianco e nero, in questo caso di divisione e confusione, di processi e di strategie conoscitive che sono estremamente variegate. Ci siamo fin qui? Ok, vi trovate un po' meglio rispetto ai problemi di cui parlavamo, lì dobbiamo continuare avanti, ma lo facciamo la prossima volta. Però insomma già dovrebbe essere un quadro un attimo più